www.redigio.it e la storia continua.
...1913... tutti alle urne, ma i deputati quanto ci costano? Fin dal marzo 1911 Giolitti si era impegnato in una riforma elettorale che introducesse il suffragio universale. Questo, nei suoi propositi, era il prezzo che si doveva pagare perché i ceti popolari accettassero i sacrifici, quelli connessi all'impresa libica. Dal 1848, cioè dall'anno dello Statuto Albertino, al 1882, erano stati ammessi al voto soltanto i cittadini che avevano compiuto i 25 anni, che sapevano leggere e scrivere, che erano iscritti ai ruoli dei contribuenti per un'imposta di 20-40 lire, secondo i luoghi di residenza. Nel 1882 la riforma Cairoli aveva abbassato a 21 anni l'età minima richiesta per essere elettori, ma aveva continuato ad escludere gli analfabeti, vale a dire una massa vastissima di cittadini. Le proteste della sinistra non sempre erano state vigorose. C'era il timore che le masse, soprattutto quelle campagnole, fossero ancora troppo soggetti alle forze, come la Chiesa, e giudicate reazionarie. Zanardelli aveva terrorizzato l'avversione al voto agli analfabeti. Noi riconosciamo tutto ciò che hanno di sacro i diritti individuali, ma crediamo che il diritto di giudicare implichi il dovere di conoscere. Ma da tempo le cose si erano andate evolvendo. La richiesta del suffragio universale si era fatta assai più estesa e decisa e non poteva più rimanere senza risposta. Il 25 maggio 1912 la nuova legge elettorale è approvata, bocciando però le proposte di un'estensione del diritto di voto anche alle donne. E l'anno dopo è sperimentata nelle elezioni che si tengono tra il 26 ottobre e il 2 novembre. È maturo un giovanotto di 21 anni per fare pesare la sua opinione sui destini politici del paese? A questa domanda, la Domenica del Corriere del 18 maggio risponde con un'inchiesta sull'età degli elettori nel mondo. I paesi di manica larga risultano l'Ecuador e il Paraguay, dove bastano 18 anni per andare alle urne. Ma i diciottenni del Messico e dell'Honduras sono elettori, ma soltanto se ammogliati. Gli scapoli devono aspettare 21 anni. Svizzera, Ungheria e Uruguay accordano a 20 anni il diritto al suffragio. La maggioranza, nella quale ora può iscriversi l'Italia, fissa il limite a 21 anni. Austria, Liechtenstein, Finlandia e Svezia chiedono agli elettori un'età minima di 24 anni. Un anno di più deve avere chi vota in Spagna, nel Giappone, nel Lussemburgo, in Norvegia, in Olanda, in Russia. La nazione più severa a questo titolo appare la Danimarca. Ammette nelle cabine elettorali soltanto coloro che hanno raggiunto i 30 anni. Ma questa Danimarca, nota l'estensore dell'inchiesta, deve essere un po' strana. È l'unico paese in cui il deputato può essere più giovane dei suoi elettori. Il diritto alla eleggibilità è concesso dopo aver raggiunto 25 anni. Del resto, in Honduras e in Messico, i deputati possono essere ancora più giovani, 18 anni, purché abbiano assolto la solita clausola. Ci siamo, cioè sposati. La Svizzera ammette onorevoli di 20 anni, la maggioranza fissa il limite ai 25 anni. L'Italia è, dice il giornalista, tra i più esigenti e prudenti o tardigradi. Austria, Giappone, Grecia, Norvegia, Olanda, Serbia. Il deputato deve aver compiuto 30 anni. La nuova legge ha fatto ovviamente aumentare, e di molto, gli elettori italiani, che nel 1911 erano 3.247.722, nel 1913 erano passati a 7.776.840. Quindi da 3.002.000 a 7.7. Una cifra che sarebbe ancora più alta se non fossero state mantenute ancora in vigore le disposizioni che tolgono temporaneamente il diritto al voto ai sottufficiali e ai soldati sotto le armi. La città che ha più elettori è Milano, 124.085, ma seguono poi Roma, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Firenze, Catania, Bologna, Venezia. Un poco preoccupati sono gli scrutatori. Hanno calcolato che in un'ora difficilmente riescano a votare più di 40 persone. Ma preoccupazioni maggiori destano le voci di brogli che, qua o là, per i collegi elettorali, i candidati stanno già organizzando. E si ricordano pasticci di altre elezioni. Un certo sindaco era riuscito per due o tre elezioni ad ottenere la nomina con un sistema molto economico. Diceva alla gente del suo villaggio: se neppure un voto andrà al mio avversario socialista, offrirò un banchetto che ricorderete per tutta la vita. L'avversario non votava in quella circoscrizione ed era quindi possibile teoricamente l'unanimità. Ma lo spoglio risultava sempre che una scheda era contraria al sindaco e il banchetto sfumava, finché si scoprì che quell'unico voto discordante era proprio quello del sindaco a darlo, per risparmiarsi la spesa del banchetto promesso. I candidati non si accontentano più di affidare la propaganda ai manifesti. E la domenica del 12 ottobre scrive: si è già avuto il fonografo elettorale ad uso dei candidati timidi o poco eloquenti. Ora è entrato in campo anche il cinematografo. In Francia un candidato intraprendente ha fatto proiettare sulle pellicole esaltanti la sua personalità e raccomandanti la sua elezione. Eccovi descritte alcune scene. Il candidato è davanti a un tavolo e parla a un gruppo di operai plaudenti. Poi lo si vede parlare al prefetto e salire in automobile. Qui fa l'elemosina a dei mendicanti, là aiuta una povera vecchia a caricare un sacco sul suo asinello, poi lo si vede rifiutare una borsa d'oro. E c'è una scritta che dice: il vostro candidato non vuole il denaro della corruzione. A proposito di soldi, quanto vengono pagati i deputati nel mondo? I deputati che guadagnano di più sono gli statunitensi e hanno un'indennità annua di 40.000 lire. Vengono secondi gli argentini, che hanno uno stipendio di 26.500 lire all'anno. Terzi i francesi e i messicani, 15.000. Gli onorevoli italiani devono accontentarsi di 6.000 lire annue, ma sono in molti a guadagnare di meno: 5.500 i giapponesi, 4.180 gli olandesi, 3.270 i tedeschi, 1.680 gli svedesi. Vi sono paesi che pagano i loro deputati un tanto al giorno. La Russia dà ai suoi deputati 26 lire e 67 centesimi. L'Austria si limita alle 24 lire e 29 centesimi. I finlandesi ricevono 15 lire. E e in Sassonia ricevono lire 14 e 88 centesimi. Ed eccoci dunque alle elezioni in Italia. Giolitti stipula con i cattolici un accordo che prende il nome di Patto Gentiloni, ancora Gentiloni. In molti collegi cattolici si impegnano a votare per i candidati ministeriali, i quali saranno poi tenuti a difendere la parificazione delle scuole confessionali a quelle statali, a ripristinare in tutte l'istruzione religiosa, a respingere l'introduzione del divorzio. Ricordando le accuse più volte mosse a Giolitti di manipolare le elezioni, il Corriere della Sera definisce questo patto un ibrido connubio fra malavita e sacrestia. A votare si lega il 60,4% degli elettori. Tra gli astenuti Vittorio Emanuele III. Qualcuno dice che non ha votato perché offeso. Ha ricevuto un certificato elettorale dove la voce professione c'è scritto Re d'Italia. I risultati delle elezioni indeboliscono la maggioranza governativa, anche se le permettono di rimanere tale. In aumento i deputati radicali, socialisti e cattolici. Alla Camera il socialista Arturo Labriola grida: «Ella, onorevole Giolitti, ha incarnato una situazione storica, ma ha finito le sue funzioni e pertanto può prepararsi a fare le valigie. Vi è una parte dell'Italia rivoluzionaria nazionalista e dall'altra un'Italia rivoluzionaria socialista, ma non vi è un'Italia giolittiana». E nel 1913 le elezioni sono finite così, con i liberali 270, seggi costituzionali democratici 29, democratici 11, conservatori cattolici 9, i cattolici 20, i radicali 62, i socialisti ufficiali 52, i radicali dissidenti 11, repubblicani 8, repubblicani dissidenti 9, socialisti riformisti 19 e socialisti indipendenti 8. Quindi liberali, radicali e socialisti ufficiali, i primi tre.